una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare. Un buon risveglio. Oggi è il 7 dicembre, per chi è a Milano un buon Sant'Ambrogio e per chi è un appassionato insomma di musica classica anche una buona lunga giornata dedicata ovviamente all'apertura della stagione 2025-26 del Teatro alla Scala. Lo sapete, ma ne parleremo ancora sia questa mattina sia durante le varie finestre che avremo oggi durante il palinsesto dedicate alla prima scaligera. Il teatro si apre con la Lady Macbeth del distretto di Mtsensk di Shostakovich, opera non facile, opera anche con tanti possibili livelli di lettura. Sappiamo che lo spettacolo è un bellissimo spettacolo, ne ho giusto visto proprio qualche clip e ne ho avuto reso conto di chi è stato alle prove. È uno spettacolo che enfatizza molto anche gli aspetti un po' metateatrali, un po' quasi brechtiani, che sono alla base del dramma di Shostakovich. Però prima volevo anche insomma guardare un po' a quello che sta intorno al 7 dicembre. Oggi, nella prossima ora e mezza, ascolteremo un po' di nuovi dischi e guarderemo insieme un po' cosa potenzialmente altro ascoltare oltre a Shostakovich in questi giorni. La Carlo Lanfossi sono io perché con Carlo Centemeri oggi saremo impegnati in diversi vari appuntamenti qui in radio, e poi Carlo sarà qua domani mattina e quindi poi dopo ci alterneremo più o meno regolarmente, però tornava meglio, come dire, sfasare di una l'alternanza. Vi ricordo come sempre, se avete richieste, se avete domande o qualunque commento vogliate fare, lo potete fare al 331-6214013, SMS, Telegram, WhatsApp, quello che volete, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Il primo appuntamento di cui appunto volevo segnalare è la prima, ormai non più prima, dopo qualche mese, ma insomma l'arrivo a Milano della Turanda di Bazzini, che va in scena al Teatro Lirico proprio la sera dopo il 7 dicembre, l'8. Essendo quella la Turanda di Bazzini, la prima ripresa moderna, ovviamente questa che ascoltiamo non è la Turanda, non esiste una registrazione, ma sempre di Bazzini, questo è uno dei brani che hanno composto la Messa per Rossini, quella commissionata, o meno inventata da Verdi, un anno dopo la morte di Rossini. Thank you. La messa per Rossini, il Dies Irae, composto da Antonio Bazzini, era un anno dopo la morte di Rossini, e al novembre del 1869 Giuseppe Verdi proponeva al suo editore, Tito Ricordi, di mettere insieme diversi compositori proprio dell'area, insomma, culturale, di indirizzo anche un po', se vogliamo, musicale, attorno a Verdi, ma anche attorno a Rossini, e per che ognuno scrivesse un diverso movimento in questo brano che sarebbe poi dovuto essere celebrativo, e gli autografi manoscritti avrebbero poi dovuti essere conservati negli archivi del Liceo Rossini. In realtà poi non si fece nulla per vari motivi, perché insomma, il sindaco di Bologna non era convinto, e c'era un problema di finanziamenti, e poi c'era anche forse un problema di qualche scaramuccia interna, e poi c'era anche l'ondata, insomma, dei wagneriani bolognesi che non vedevano di buon occhio fare una celebrazione rossiniana a Bologna. Insomma, c'erano tanti motivi per cui poi alla fine il progetto più o meno cadde. Poi dopo Verdi farà la sua messa per Manzoni, ma nel frattempo però appunto era riuscito comunque a collezionare le diverse parti che sono state consegnate. Oggi alcune di queste sono nell'archivio storico Ricordi, tant'è che Riccardo Sciai, per esempio, ha potuto inciderla, e l'abbiamo appena ascoltata col coro e l'orchestra del Teatro alla Scala nel 2017. Ma appunto Bazzini è protagonista dell'antiprima Scaligera, cioè quella che avverrà l'8 dicembre, domani sera, al Teatro Lirico Giorgio Gaber, come si chiama adesso, perché un progetto che era stato finanziato con i fondi del PNRR con capofila il Conservatorio di Como ha preparato un nuovo allestimento, il primo allestimento in età moderna, dell'altra Turandot, cioè la Turanda di Bazzini, sempre ispirata alla fiaba di Carlo Gozzi, come la Turandot di Puccini, però ben diversa. Andrò in scena per qualche sera nel gennaio del 1867 al Teatro La Scala, fu un flop clamoroso e da allora ce la si è bellamente dimenticata. Bazzini peraltro non scriverà mai più, né aveva mai scritto prima un'opera. Era un violinista famosissimo, era di fatto l'erede di Paganini, e insomma Ricordi se lo teneva ben stretto come violinista, come operista mica tanto, tant'è che lo sbolognò a Francesco Luca, che poi di lì a poco sarebbe fallito. Lo spettacolo è, proprio perché appunto è un progetto del conservatorio, è stato preparato dalle varie anime, dai vari dipartimenti del conservatorio, quindi sarà di fatto una recita con allievi del conservatorio, però anche con la regia di Stefania Panighini e il maestro Bruno Dalbon, che guida i solisti, coro, la filarmonica del conservatorio di Como. È ingresso gratuito, credo ci siano ancora posti online, me lo auguro, quindi se appunto se volete andare ad ascoltare un'altra Turandot mai sentita prima, perché è di fatto una prima riscoperta, anche se di fatto è stata anticipata a ottobre a Como, ma facciamo finta di non saperlo. Potete farlo, potete anche vestirvi come se foste il 7 dicembre, perché no. Siamo arrivati all'undicesimo volume dell'opera completa per tastiera di Bach, con Benjamin Allard al cembalo, ovviamente, e che cembali. Sono tre dischi, con dentro tanto, soprattutto dai due Klavierübung di Bach, quindi le partite e il concerto italiano, che peraltro è quello che stiamo ascoltando. Thank you. quello che caratterizza insomma, questa opera omnia, di fatto, questo progetto di Benjamin Allard con Armonia Mundi per l'esecuzione di tutti i lavori per tastiera di Johann Sebastian Bach. Capite che è un'impresa abbastanza titanica. Siamo all'undicesimo volume, credo che col successivo, il dodicesimo, poi si chiuda l'impresa. Questo è uscito questa settimana, sono appunto tre dischi con i due volumi del Klavierübung e però anche due diversi clavicembali utilizzati. Noi adesso abbiamo ascoltato il concerto italiano, che quindi è stato eseguito da Lars su un cembalo a due manuali con di una replica di Jakob Kirkman, quindi siamo a Londra negli anni 50 del Settecento. Ma per esempio tutto il terzo CD con le partite è invece eseguito su questo gigantesco monumentale cembalo di Hieronymus Albrecht Haas, quindi siamo ad Amburgo negli anni 40 del Settecento, ha appunto tre tastiere, tre manuali, quindi una varietà anche timbrica e proprio di possibilità di giochi incredibile. Vi consiglio di cercarlo perché vale la pena, se non altro per fare un po' di esercizio nell'ascoltare un Bach perfettamente, come dire, appropriato da un punto di vista sia stilistico sia proprio di scelte dal punto di vista cosiddetto filologico, per quanto non abbia senso parlare di filologia in rapporto alla performance, ma vabbè, il punto però invece è proprio di cercare di capire come un Bach, su cui si lavora non tanto sulla tecnica quanto su, anche qui, sulla materialità del suono, sul fatto che con queste combinazioni dei tre manuali di questo cembalo tedesco sia possibile veramente ricreare un mondo intero, e le sei partite ovviamente si giovano. Da Benjamin Allard invece appunto volevo ritornare in zona scala, in zona filodrammatici, perché ci avviciniamo ovviamente fra poche ore al grande appuntamento con la Lady Macbeth del distretto di Mtsensk di Shostakovich, ma la scala che non sta mai ferma, non è capace, in questi giorni ha annunciato la nuova collaborazione con Il Saggiatore, la casa editrice di Luca Formenton, che insomma è sempre stata impegnata in progetti legati alla musica classica, con delle sia traduzioni di libri, di volumi importanti, o anche nuove commissioni e collane dedicate ai grandi compositori, e però appunto Il Saggiatore è il nuovo editore musicale della Scala, con cui hanno diversi progetti insieme. Il primo è di fatto il frutto di quello che era stato già presentato l'anno scorso, quando la prima, con La Forza del Destino, aveva anche riportato alla luce un nuovo libretto manoscritto con una delle prime versioni abbozzate da Francesco Maria Piave, il librettista, con però queste pesanti annotazioni e cambiamenti richiesti da Giuseppe Verdi. È un bellissimo documento, in archivio ricordi ce ne sono decine, ma insomma questo si è stato ritrovato più o meno un po' fortuitamente, e insomma poi identificato, ci è voluto un mecenate, Carlo Rubi, che lo acquistasse e lo rendesse pubblico appunto l'anno scorso, e lo abbia poi donato alla città di Varallo-Sesia, alla sua biblioteca. Ecco, il libro nuovo del Saggiatore della Scala, presentato proprio l'altro giorno, è proprio la ristampa anastatica, con un po' di commenti ovviamente e di saggi di diversi musicologi, di questa prima stesura manoscritta della Forza del Destino di Verdi. Si parlava proprio durante la presentazione mercoledì di questo libro, di questo volume, Formenton citava una recita a cui era particolarmente legato, cioè La Forza del Destino data alla Scala nel 78, una di quelle recite mitiche dove ogni singolo elemento del cast era una superstar: Montserrat Caballé, José Carreras, Piero Cappuccilli, Nicolai Yaourov. Dirigeva Giuseppe Patané, uno spettacolo bellissimo, peraltro si trova forse sullo sito della Scala, sulla Scala TV, spettacolo di Lamberto Puggelli, veramente clamoroso, e in particolare mi piace tantissimo il grande duetto del terzo atto, insomma il grande anche un po', se vogliamo, scontro di testosteroni tra José Carreras e Piero Cappuccilli, cioè Alvaro e Don Carlo, appunto in questa recite diretta da Giuseppe Patané. Grazie.
Amen.
Sempre per stare intorno al 7 dicembre Scaligero, invece ci spostiamo in Largo Mahler, all'Auditorium di Milano, l'Orchestra Sinfonica di Milano, venerdì e domenica, col Messiah di Handel. Lo so, ho scelto una esecuzione molto âgé, mettiamola così, del Messiah di Handel, e Léopold Simoneau, cioè la voce insomma, del, il tenore di questa esecuzione del 1959 con l'orchestra della Staatsoper di Vienna diretta da Hermann Scherchen, quindi uno dei più geniali direttori che abbiano mai calcato le scene, e infatti anche il suo Messiah, per quanto ovviamente legato un po' a quel tempo, a quell'immaginario sonoro, però in realtà è modernissimo, è molto, anche se troviamo un po' distaccato, è un'esecuzione di quelle non proprio al calor bianco, però c'è tanto ragionamento, no? C'è anche un tentativo, se vogliamo, di diminuire molto il vibrato, però con intanto un Comfort Ye My People cantato così, con una voce come quella di Simonon, raramente o quasi mai lo si è ascoltato con questa grazia, con questi meravigliosi legati. Certo, se vogliamo, forse un po' fuori stile, ma a un certo punto anche forse non è che la cosa ci interessi più di tanto. Invece, al contrario di tanti altri Messia ben più recenti, qui c'è tanto teatro, c'è tanto dramma. Scherchen sceglie dei tempi tendenzialmente molto 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 lenti, anche questo Comfort Ye dura penso un minuto in più di quelli se vogliamo più recenti, però quanta musica. E se volete, venerdì alle 20 e domenica 14, quindi ovviamente il prossimo weekend, alle 16 all'Auditorium di Milano in Largo Mahler, l'Orchestra Sinfonica di Milano presenta il Messia diretta da Fabio Biondi, quindi insomma invece torniamo tra i grandi autorevoli interpreti del repertorio barocco, Giulia Semenzato, Lori Garcia, Jorge Navarro Colorado e Fabrizio Beggi sono i solisti e il coro sinfonico diretto da Massimo Fiocchi Malaspina. Il Messia nei paesi anglosassoni, insomma di cultura anglosassone, è un grande classico che si fa sia a Pasqua sia a Natale. Ovviamente, come dire, il testo, se vogliamo, ha più a che fare, in quanto con la resurrezione, con il periodo pasquale, però di fatto poi storicamente si è fin da subito, o quantomeno la prima metà o la parte, insomma, che proprio non riguarda proprio tecnicamente i giorni della passione, alle volte la si è fin da subito, direi, eseguita in periodo di avvento, e quindi anche la Verdi decide di farlo sotto Natale e insomma va benissimo così. Volevo anche segnalarvi qualche nuovo disco, perché insomma non ci sono solo concerti e performance di cui parlare. È una settimana in cui sono usciti tante nuove registrazioni e anche tante cose che non mi aspettavo di vedere. Per esempio, non mi aspettavo di ritornare Mikhail Pletnev a Deutsche Grammophon dopo 20 anni, credo ormai, che non incideva più con loro. È uscito proprio il 5 dicembre il suo album dedicato ai preludi di Chopin, l'opera 28, e i preludi di Scriabin, opera 11. Insomma, mette insieme due degli autori a cui forse è più legato storicamente. Sicuramente Pletnev ha fatto di Chopin uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, e poi dopo, insomma, anche quando è diventato soprattutto un direttore d'orchestra, senza dimenticare le sue radici da pianista, spesso, come dire, non solo il repertorio russo, ma appunto anche Chopin è stato un po' al centro della sua ricerca. Questa è la registrazione di fatto di un concerto registrato ad Amburgo nel maggio del 2024 e che appunto vede un Pletnev che di solito è un po' insomma abbastanza imprevedibile nelle sue escursioni sia in sale studio di registrazione sia dal vivo, per scelte, se vogliamo, sempre abbastanza fanno discutere, mettiamola così, in Chopin in particolare. Non sempre, come dire, le sue interpretazioni sono delle più esaltanti, nel senso che spesso c'è quasi una sorta di distacco un po' glaciale nei confronti di quello che suona, il tutto però ovviamente con una tecnica sovraumana. Devo dire che questo disco è un po' a metà, nel senso che ci sono delle idee geniali, bellissime, è per certi versi uno Chopin che non mi aspettavo da un pianista come Pletnev, per altre cose c'è un po' invece il classico Pletnev che, se vogliamo, appunto fa andare le mani e però non sempre mette insieme, come dire, un'interpretazione compiuta che abbia una sua identità dall'inizio alla fine. Devo dire che tra tutte le tracce quella che più mi ha convinto è uno dei preludi di Chopin, in particolare il preludio, quello in fa diesis minore, dove è richiesto tanto al pianista, cioè è richiesto di far emergere la melodia, mentre nel frattempo le mani e soprattutto le dita stanno facendo un milione di cose. Thank you. Michael Pletnev, il nuovo disco per Deutsche Grammophon, Chopin e Scriabini, Preludi. Questo era l'ottavo preludio, opera 28 di Chopin, quello in fa diesis minore molto agitato. Ecco, in Pletnev questo molto agitato, se vogliamo, viene messo un po' in secondo piano, cioè meno agitazione e più proprio, direi, quasi apertura dello spartito di fronte e un'analisi quasi nota per nota. Eppure non è poi meccanico, ecco, c'è tutto, le mani vanno ancora come una volta, è abbastanza incredibile, però si sente che, come dire, si riesce a seguire quello che è poi la grande melodia chopiniana di questo preludio. A me è abbastanza convinto, non tutto il disco, devo dire, mi convince, però è chiaramente una delle uscite più importanti della settimana, non potevamo non ascoltarla, così come non possiamo non citare quello che succederà oggi alla Scala, non tanto per l'evento in sé, che forse è anche il caso ormai di ridimensionare un po', ma quanto perché invece noi, come Radio Popolare, da sempre siamo stati vicini, non tanto appunto alla Scala in sé o all'evento, quanto a tutto quello che si svolge intorno, soprattutto a tutto quello che si svolge intorno a Piazza della Scala. Oggi la radio dedicherà alla prima Tosca Ligure, a tutti, come dire, i problemi che ci stanno intorno, diversi momenti, intanto tra le 5 e le 6, fondamentalmente con un solo breve stacco per il GR, saremo con Ira Rubini, che è la nostra inviata in Loggione ogni 7 dicembre e che è quella che ci guida un po' dietro le quinte di ogni nuova prima Scaligera. Giovanni Chiodi invece è il nostro critico musicale inviato in platea. Poi dopo, alle 18.30, è Pier Giorgio Pardo che si occuperà di accompagnarci durante l'apertura del teatro, nel senso che a quel punto l'opera sarà già cominciata. E quindi Pier Giorgio sarà poi accompagnato dal 19.45 dalla redazione di Roto Classica, Carlo Centemeri, poi io, che andremo avanti insomma a commentare. Non abbiamo l'esclusiva radiofonica per poter mandare in onda la diretta di Shostakovich, ma però possiamo farne una sorta di bar sport, che insomma a noi diverte sempre abbastanza. Quindi oggi state con noi, perché è appunto giornata di tanta musica classica e anche tante, se vogliamo, insomma, ragionamenti intorno alla questione. L'anno scorso abbiamo ascoltato uno dei brani più famosi della Lady Macbeth di Shostakovich, cioè il grande amplesso che avviene in scena tra Caterina e Sergei. Questo è quello che appena precede il grande momento, il monologo di Caterina nella sua stanza, uno dei pochi momenti proprio di apertura lirica dell'opera.
Yeah!
realtà si intravede già tutto lo Shostakovich, anche delle ultime sinfonie, quello proprio ridotto all'osso come strumentazione. Questa è la bellissima scena che introduce poi il finale del primo atto della Lady Macbeth di Shostakovich, opera scelta come inaugurazione del teatro alla Scala oggi, con una nuova apparentemente bellissimo spettacolo di Dmitri Barkatov, con la diretto da Riccardo Chailly. Lo seguiremo come Radio Popolare in diverse fasce, a partire dalle 17 dalla piazza, e poi con Ira in teatro, e poi con noi in studio più o meno fino alle 22:30, con un po' di intervalli. Per altri 7 dicembre, io vi ricordo per esempio oggi alle 5 alla Cattedrale di Tortona, uno degli oratori che insomma, decenni fa era molto popolare, forse oggi un po' meno, ma comunque non ha perso la sua qualità, cioè l'oratorio Il Natale del Redentore di Lorenzo Perosi, uno dei compositori, se vogliamo, dei pochi compositori di musica sacra particolarmente rilevanti in Italia nel Novecento, autore su cui ricordi come editore investe molto, e il Perosi Festival 2025 appunto vede oggi alle 5 alla Cattedrale di Tortona proprio Il Natale del Redentore, con l'Accademia Corale di Lecco e l'Orchestra Sinfonica Carlo Coccia dirette da Alessandro Ferrari. Ingresso libero, quindi se siete da quelle parti non perdetevelo. Invece ancora un ascolto, poi prima della pubblicità, è uscito l'Extended Play, l'EP del nuovo disco che uscirà in realtà ad aprile, chiamato Vespers, di uno dei miei musicisti preferiti degli ultimi anni, cioè il chitarrista Sean Shibe, scozzese, ma insomma di famiglia di origini giapponesi. Il titolo dell'EP in realtà è Forgotten Dances, perché di fatto raccoglie i 6 brani scritti da Thomas Adès, il compositore inglese che nel 2023 ha proprio pensato per Sean Shibe, gli ha dedicato questa serie di insomma danze, perché di fatto sono Overture, Berceuse, Courant, Barcarolle, e poi si chiude appunto con questo Vespro ispirato a Henry Purcell. Diverse di queste tracce hanno un compositore come ispiratore. Thomas Adès è uno dei compositori contemporanei più eseguiti, senza dubbio, e anche forse uno dei più accessibili, mettiamola così. Sean Shibe è uno straordinario musicista e anche uno straordinario chitarrista, quindi in attesa dell'uscita in aprile del nuovo disco, intanto sui varie piattaforme di streaming possiamo goderci queste prime 6 tracce, Forgotten Dances di Thomas Adès. Lui è Sean Shibe, questa è la traccia numero 6, il Vesper. Thank you. Si intitola Refound, insomma, ritrovati ma anche rifondati, ripensati, il disco della Lynn con il protagonista Hugh Cutting, il controtenore, devo dire forse tra i più interessanti sulla scena in questi giorni, accompagnato al pianoforte da Audrey Highland, che è stata una delle sue mentori durante gli studi londinesi. Hugh Cutting peraltro scrive il booklet di questo libro proprio spiegando il concetto appunto di Refound. È una serie di brani che hanno, o che insomma, come nel caso di quello che abbiamo appena ascoltato, cioè questa straordinaria Unsoire, opera postuma di Mel Burney, una delle grandi compositrici francesi dei primi del Novecento, come tante compositrici, ahimè, dimenticata e fortunatamente negli ultimi anni molto eseguita, soprattutto in disco. Quindi lei è l'emblema di una riscoperta, di un ripensamento sociale attorno alla figura della compositrice, però c'è spazio anche invece per brani che ripensano il passato o che ripensano il concetto di popolare, quindi c'è Dvorak, c'è Ravel, c'è Reinaldo Hahn, Joaquin Rodrigo, insomma c'è tutto, fino a chiudersi con uno Schubert che ripensa se stesso, e devo dire è un disco molto molto intelligente, con un booklet dove appunto è lo stesso cantante Hugh Cutting che non sta lì tanto, come dire, a analizzare musicologicamente ogni brano, ma semplicemente spiega il perché e il posto di quel brano all'interno di questa raccolta personale. Devo dire è un bellissimo disco, non perdetevelo per la Lynn, appena uscito, anzi no, forse uscito da un po', ma insomma mi era sfuggito, sono stato felicissimo di ascoltarlo ieri. Refound, lui è Hugh Cutting, il disco è uscito per la Lynn, lo trovate su tutte le varie piattaforme di streaming. Io vi ricordo come sempre, se avete domande o richieste lo potete fare al 331 6214013, sms, telegram, whatsapp, oppure potete mandare una mail a diretta a @popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, oggi avrete modo di riascoltarmi ancora durante la giornata, perché oggi appunto è giornata di apertura scaligera e il 7 dicembre è uno di quei momenti per cui anche Radio Popolare è chiamata a commentare, non solo ovviamente quello che succede nel foyer di Via Filodrammatici, ma anche tutto quello che succede intorno, soprattutto le proteste in piazza. Altri dischi usciti, questo sì, è uscito invece questa settimana, si intitola Stravagante Pensiero, e devo dire un titolo bellissimo, è il nuovo disco di concerto italiano, cioè l'ensemble di Rinaldo Alessandrini, dedicato a Gesualdo e soprattutto al contesto napoletano che, puoi dire, dialetticamente ha fatto Gesualdo Gesualdo e viceversa, che Gesualdo ha potuto influenzare con una evidente forza, perché molta della musica pubblicata a Napoli in quel periodo tra fine 500 e 1600 è chiaramente debitrice della grandissima forza rivoluzionaria di Gesualdo, che è un compositore che ha preso l'armonia e l'ha proprio smembrata, ripensata, e soprattutto le ha dato linfa teatrale, cioè ogni dissonanza, ogni scelta anche molto cruda della musica di Gesualdo aveva un senso, perché doveva esaltare i concetti nelle liriche da lui messe in musica. E in effetti anche nel booklet poi si spiega anche come questo abbia poi in un certo senso influenzato la stessa grande rivoluzione di Monteverdi con la seconda pratica, cioè quella appunto di dare peso al concetto delle parole, alle parole stesse, e che quindi la musica servisse proprio a dare quel tipo di slancio che mancava forse nella cosiddetta prima pratica, che era più legata alla polifonia. E gli autori sono autori che io per esempio non conoscevo. Uno di questi, Scipione la Corcia, è quello che mi è piaciuto di più. Questa è la sua Misero me son morto, dal suo secondo libro dei madrigali, a 5 voci.
Yeah.
misero me son morto perché mentre ti bacio, ma la tua lingua stral veleno il bacio. Ai tu m'hai ferito, figli tu m'hai tradito, figli, figli crudele, cai sulla bocca al tosco e sembra mele. Questo è il testo di questo libro di, insomma, misero me son morto, il madrigale a cinque voci di Scipione La Corcia, uno dei compositori del, insomma, del contesto napoletano, che appunto ha influenzato ed è stato influenzato dalla grande figura di Gesualdo, Carlo Gesualdo da Venosa. Il disco si intitola Stravagante Pensiero ed è appunto una raccolta, la nuova raccolta pubblicata per la Naive da Concerto Italiano con Rinaldo Alessandrini, dedicato appunto alla Napoli attorno alla quale lavorava la personalità, insomma, complessa, mettiamola così, di Gesualdo. Appuntamenti, l'ultimo appuntamento di oggi che vi segnalo tra i tanti appunto di oggi, ne ho sicuramente anche saltati altri, sabato prossimo, sabato 13 alle 16 nel pomeriggio all'Auditorium di Milano, sempre Largo Mahler, sempre con l'Orchestra Sinfonica di Milano, che sapete ha tante piccole stagioni perché ha una sua missione proprio anche se vogliamo civica di tenere sempre la musica alta in città. Dicevo sabato pomeriggio appuntamento con Crescendo in Musica, la rassegna dedicata ai bambini e alle loro famiglie, e ovviamente un grande classico del Natale, lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, con la direzione di Cesare Della Sciucca, la regia di Massimo Marani e le interpretazioni degli attori Giorgia Crebiù e Lorenzo Gatto. Sono spettacoli sempre pensati per i bambini. Io vi ringrazio per le richieste, le cercherò di esaudirle la prima volta che torno in onda. A Claudio, che mi aveva chiesto il Geistliche Lied di Brahms, devo dirgli che l'avevamo appena ascoltato proprio su sua richiesta un paio di mesi fa, credo, o massimo 3 mesi fa, e quindi ho pensato che forse non era il caso, quindi gli chiederei di, se è all'ascolto, di chiedere qualcos'altro. Invece appunto dello Schiaccianoci, un brano che per me è forse una delle cose più esaltanti, più belle mai scritte, che non fanno parte della suite dello Schiaccianoci, ma che sono invece parte del balletto completo, cioè il passo a due di finale del secondo atto, l'entrata in particolare, che nessuno, ahimè, è mai più stato in grado di suonare così, con questa proprio quasi rozza ma al tempo stesso esaltante forza, come l'orchestra del Kirov, oggi si direbbe l'orchestra del Mariinsky di San Pietroburgo, diretta da Valery Gergiev, in questo disco del 98 che non esiste più ormai perché è stato rimpiazzato da un'altra appunto registrazione di Valery Gergiev con l'orchestra già adesso chiamata del Mariinsky, ma in realtà secondo me questa del Kirov è veramente la più bella in assoluto, soprattutto la grande slancio con cui le trombe, con un meraviglioso legato, urlano, se vogliamo, il tema finale. Cianoci l'appuntamento per sabato prossimo alle 16 all'auditorium di Largomare, all'auditorium di Milano con l'Orchestra Sinfonica di Milano. Non mi rimane ancora molto tempo, allora vi saluto con un altro nuovo disco. Questa volta è un disco Armonia Mundi intitolato Amor Eterno, una raccolta di musica per voce e insomma, strumento a corda dal Rinascimento fino agli ultimi anni del Barocco. Lei è Gwendoline Blondeel, accompagnata da Kito Gatto al liuto o alla ciarba, la viluela. Questa è l'ultima traccia del disco. Le Doux Silences de Nebois di Honoré d'Ambruy. Con la voce di Gwendoline Blondeel, io, Carlo Lanfossi, vi saluto. Ci risentiamo fra qualche ora per la prima Scaligera e il commento di Radio Popolare. E come sempre, vivete felici.
Le Doux Silences de Nebois ne plus troublées que de la voix des oiseaux. Ne perdons pas un